Mamme in Radio, la radio di tutte le mamme.
Buongiorno a tutte voi, mamme ascoltatrici. Oggi parleremo di depressione post-parto. Che cos'è? Come si cura? Ma soprattutto, come si previene? Nella rubrica Buona Sapersi scopriremo a chi rivolgersi. A tra poco! Bene, buongiorno a tutte e bentornate su mammeradio.it. Vado subito a presentarvi le ospiti di oggi che sono qua con me in studio, e c'è la dottoressa Monica Bonfiglio, psichiatra, e la dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta, che lavorano al centro Psiche Donna dell'ospedale Macedonio Melloni di Milano e collaborano con il portale depressionepostparto.it.
Ciao Elena.
Ciao Elena.
Poi ci sono anche due mamme che ci racconteranno la loro esperienza vissuta. Qui con noi in studio c'è Katiuscia Bonato, che è mamma e attrice, giusto?
Sì, ciao Elena, buongiorno.
E in collegamento via Skype c'è Deborah Papisca, blogger e scrittrice. Ci sei, Deborah?
Sì, ci sono. Ciao Elena, buongiorno a tutti.
Fantastico. Allora, iniziamo subito. La prima domanda alle esperte di oggi: in che cosa consiste la vostra professione? Di che cosa vi occupate nell'ambito della depressione postparto? Così le nostre ascoltatrici sanno a chi rivolgere eventualmente le loro domande. Okay. Iniziamo con Monica.
Io sono Monica, sono una delle psichiatre che lavora presso il centro Psiche Donna della Macedonia Melloni e mi occupo di solito di effettuare le prime visite e poi i controlli clinici, le prese in cura farmacologiche quando queste sono necessarie.
Io invece sono Alessandra Bramante, sono psicoterapeuta e quindi mi occupo delle mamme da questo punto di vista, quindi la presa in carico della psicoterapia sia individuale oppure anche di gruppo a seconda delle esigenze delle mamme.
E anche tu lavori con Monica.
Con Monica al centro Psiche Donna.
Perfetto. Vorrei iniziare proprio dai livelli di depressione postparto, perché c'è un po' di confusione rispetto a questo argomento. Quindi mi piacerebbe che sia te Monica che Alessandra mi aiutaste ad elencare con una breve poi anche descrizione i vari stadi proprio della depressione. Inizia Monica.
Assolutamente. Allora, prima di tutto la depressione postpartum non è da confondersi con la maternity blues, che è la fase, diciamo così, più fisiologica che si può avere subito dopo il parto, di solito all'incirca 48 ore dopo il parto, ed è la fase legata proprio alla variazione ormonale che si ha nel momento in cui nasce il bambino, e gli alti livelli di ormoni che appunto si erano mantenuti tali durante tutta la gravidanza poi crollano. La maternity blues di solito è proprio caratterizzata da un po' di tristezza, senso di inadeguatezza nei confronti del bimbo, spesso soprattutto se è il primo figlio, per cui la mamma come dire, quasi non sa, no, come occuparsi del bimbo, perché bisogna anche lei un po' di prendere confidenza col bambino che è appena arrivato.
Quindi senso di inadeguatezza.
Senso di inadeguatezza, ci può essere un po' di labilità emotiva, quindi con facile tendenza anche al pianto, un po' di insonnia, irritabilità. Questi sintomi di solito nella maggior parte delle mamme sono transitori e passano entro la prima settimana, per cui in questo caso non c'è da preoccuparsi più del dovuto.
Quindi questi sono fisiologici?
Fisiologici, assolutamente.
È giusto Alessandra, giusto. Ne parlavamo proprio al telefono.
Sono fisiologici e dovrebbero risolversi entro una settimana.
Una settimana, una decina di giorni al massimo.
Fisiologici vuol dire che sono del tutto naturali.
Assolutamente.
Oh, madre natura
ci ha regalato anche questa
bellissima.
Anche perché non dobbiamo dimenticarci che comunque la gravidanza e il postpartum sono degli eventi che noi consideriamo come eventi stressanti, perché implicano dei cambiamenti molto grandi nella donna, non solo fisicamente ma anche mentalmente, quindi devo costruirmi un ruolo nuovo.
Bene.
E quindi è in sé un evento comunque problematico.
Bene, perfetto.
Al contrario, poi, se questi sintomi non passano, se persistono, se si aggravano, soprattutto dopo 3-4 settimane dal parto, allora non parliamo più di maternity blues, ma c'è il rischio che sia diventata una vera e propria depressione postpartum. E anche questa è caratterizzata spesso da una tristezza molto profonda, sentimenti di inadeguatezza e anche di colpa nei confronti del bambino, no? Spesso sì. La mamma ci racconta: ho un bambino così bello, l'ho desiderato tanto, eppure io non mi sento una brava mamma, non mi sento comunque all'altezza del mio bambino, non gli voglio bene come immaginavo sì. che gliene avrei voluto. Per cui tutti questi pensieri poi portano ovviamente ad un aumento del senso di colpa, dei sentimenti di tristezza. Spesso ci può essere anche l'insonnia, che d'altronde è molto naturale che ci sia in questa fase, no? Perché il bimbo, quando è molto piccino, ovvio che è molto richiedente, perché la mamma spesso deve svegliarsi per accudirlo, per dargli da mangiare. Però spesso succede che quando la mamma non sta bene, anche se il bimbo dorme, faccia fatica a dormire, perché poi comunque continua a pensare un po', a rimuginare su quelle che sono i motivi d'ansia e le problematiche della giornata. Anche l'insonnia è un sintomo molto frequente, molto importante, sia come sintomo in sé, e sia perché la mamma che non dorme, perché magari non dorme il bambino, diventa comunque più vulnerabile poi ad avere dei diciamo così, dei sintomi di ansia e di tristezza nell'arco della giornata.
Quindi il sonno è molto importante.
Il sonno è molto importante, infatti noi di solito consigliamo alle nostre mamme, se si perde il sonno durante la notte perché il bimbo le sveglia, di cercare magari di recuperare poi durante il giorno, perché un buon riposo è fondamentale per essere meno irritabili, meno ansiose, meno tristi. Ovvio che poi ci sono diversi gradi anche di depressione, ci possono essere depressioni più lievi e depressioni via via più gravi, dove iniziano a comparire magari anche poi dei sintomi molto spiacevoli, come magari il desiderio di farsi del male o magari il pensiero di poter fare del male al bambino. E in alcuni casi, però la percentuale molto molto bassa, dello 0,1% circa, i sintomi possono diventare così gravi da determinare una vera e propria psicosi postpartum, quindi anche con fenomeni come deliri, allucinazioni, e in quel caso è molto importante rivolgersi a uno specialista, in alcuni casi anche proprio farsi curare con un ricovero ospedaliero. Sono, diciamo, però i casi meno frequenti, più rari.
Ok, perfetto. Alessandra, vuoi aggiungere qualcosa?
No, volevo solo dire che è importante a volte fare molta attenzione a quelli che sono i sintomi iniziali, sì. perché molte volte si confondono con quelli che sono i sintomi che magari uno può avere già in gravidanza. Cioè, la gravidanza è un'importante finestra sì. di prevenzione, perché molto spesso le donne che sviluppano poi un disturbo nel postpartum avevano già dei segnali in gravidanza, che magari vengono confusi con quelli che sono un po' la stanchezza, la fatica a dormire, che sono sintomi anche fisici della gravidanza. Quindi forse è importante fare molta attenzione a questi
segnali
nella prevenzione.
Ma
anche pensare a monte, secondo me, appunto, che la gravidanza non è solo gioia, perché è ovvio che se una mamma pensa che avere un figlio sia solo essere felice e poi non si sente così, questo la fa andare molto in crisi. Quindi il fatto invece di avere un'alternativa e di pensare
magari
che,
soprattutto scusami se ti interrompo, magari soprattutto nelle gravidanze inattese, questa
anche,
cosa qua viene,
ma anche in quelle attese, poi in quelle attese si sente ancora di più, perché se ti ho desiderato così tanto, perché adesso non sono felice di averti? E questa cosa manda molto in crisi, fa sentire in colpa, e quindi un po' la catena, l'umore continua a scendere. Se invece io parto dal presupposto che posso anche sentirmi diversamente, ma non per quello sono una cattiva mamma, questo mi serve molto per affrontare in maniera diversa e chiedere aiuto anche, senza vergognarsi di essere una mamma che non si sente felice.
Bene, allora a questo punto dobbiamo fermarci un attimo per ascoltare una delle nostre curiosità, ma fra pochissimo continueremo la diretta. Rimanete con noi.
Mamme in Radio, curiosità.
Lo sapevate che oggi in Italia soffrono di depressione in gravidanza e nel postpartum, da non confondere con il baby blues, il 16% delle donne, e che le cause sono l'unione di più fattori? Eccoci di nuovo qui in diretta radiofonica con la dottoressa Monica Bonfiglio, psichiatra, la dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta, che lavorano tutte e due al Centro Psiche Donna di Milano e che collaborano con il portale depressionepostpartum.it. Abbiamo anche Catiuscia Bonato, mamma e attrice, e Deborah Papisca, blogger e scrittrice, in collegamento Skype. Allora, a questo punto è una domanda per Monica: esistono, secondo te, te, appunto, secondo la tua ricerca e la tua specializzazione, donne più vulnerabili per la depressione postpartum?
Sì, ci sono delle donne da considerarsi un pochino più a rischio, che non vuol dire che devono spaventarsi, che sì, sicuramente avranno la depressione postpartum, ma che è importante che magari facciano della prevenzione, si prendano maggiormente cura di sé, perché figurano, diciamo così, nelle categorie più a rischio, che sono magari le mamme che hanno già sofferto in passato di ansia e depressione, che hanno una familiarità per cui magari hanno già avuto delle altre, degli altri familiari, soprattutto magari delle donne, delle mamme, delle sorelle, delle zie, che hanno sofferto a loro volta di depressione.
Ah, anche nella familiarità, cioè sì, se io non ho mai sofferto,
sì. Rischio di essere proprio vulnerabile, perché i disturbi dell'umore sono molto legati comunque a una familiarità, anche una predisposizione nell'ambito del nucleo familiare. E inoltre magari le donne che hanno avuto una gravidanza difficile, sia per motivi di stress psicologici, sia una gravidanza difficile dal punto di vista, diciamo, proprio fisico, o le donne che si trovano magari molto sole nel postpartum.
Certo.
La presenza comunque di aiuti, di familiari, è molto importante, per cui queste sono le donne che magari devono occuparsi maggiormente di loro e del loro postpartum, perché rischiano di essere un pochino più vulnerabili rispetto alle altre.
Bene, c'è già Raffaella di Baby Green sulla chat di mammeradio.it e dice: ciao a tutte, utilissima puntata. Grazie Raffaella, grazie del tuo sostegno. E adesso vorrei chiedere a Cati, posso dirti
Cati? Sì, perfetto.
Perché oggi sono un po' di dislessia. Non so come mai, ma oggi è un po' così. So che tu avevi cercato per 2 anni la maternità prima di avere, no? Ecco, come ti sentivi dopo?
Dopo intendi dire subito dopo il parto?
Sì, subito dopo il parto.
Guarda, mi sembra di essere un elemento proprio perfetto da manuale, nel senso che mentre ascoltavo Monica e Alessandra mi ci ritrovavo perfettamente. Io appartengo a quella categoria di donne che hanno desiderato moltissimo un bambino, e io e il mio compagno l'abbiamo cercato, eravamo convinti che sarebbe arrivato subito, un po' come dicevano le mamme, no? Stai attenta che da oggi sei signorina, basta una volta, e invece no. Ci abbiamo provato per 2 anni, finalmente è arrivata questa creatura desideratissima, e poi c'è stato il crollo.
Cioè, come diceva Alessandra, proprio perché l'ho desiderata, perché?
Esattamente, io non capivo cosa mi stava succedendo, sapevo semplicemente che mi sentivo sola, lo ero in effetti. Io non sono di Milano e abitavo a Milano e non avevo nessuno, tranne mio compagno che stava fuori tutto il giorno a lavorare, e quindi mi aggiravo come uno spettro per casa senza riconoscere né me né questa creatura urlante, meravigliosa ma urlante, che non riuscivo a riconoscere. E più questo accadeva, più io mi sentivo in colpa.
Certo.
Perché riconoscevo la meravigliosità dell'evento, però non capivo perché non corrispondeva a un'effettiva emozione.
Certo.
E stavo, questa cosa era veramente un boomerang.
Certo, ti massacrava.
Sì.
Dunque, a questo punto chiedo invece alla Debora. Ci sei, Debora?
Sì, sì, ci sono.
La tua maternità è invece stata una sorpresa.
Certamente sì.
Ecco. Come è stata, com'è stata la tua gravidanza e come hai iniziato la tua maternità? Facciamo l'excursus prima della la gravidanza, com'è stata?
Sì, dunque, la mia gravidanza prima di tutto è stata assolutamente inaspettata, perché prima, ecco, di scoprire di essere incinta, mi era stata diagnosticata un'endometriosi al quarto stadio, che è sinonimo di sterilità. Diciamo che il ginecologo mi aveva dato una possibilità quasi su 1 milione di concepire in modo naturale un figlio, e per cui io comunque con questa esperienza che avevo vissuto abbastanza traumatica, in cui ho avuto una lunga convalescenza a casa, poi insomma tutta una serie di operazioni, controlli,
certo,
vari, e non pensavo assolutamente di affrontare, ecco, una fecondazione assistita o quant'altro che potesse aiutare a concepire un bambino in modo diverso da quello naturale. Poi un giorno ho scoperto sorprendentemente di aspettare un figlio, e quindi per me è stata comunque una gioia.
Certo.
Devo dire che, a differenza di Katiuscia, non ero di quelle donne, ecco, che desiderava in modo, come posso dire, con tanta bramosia un figlio. Certamente il mio orologio biologico cominciava a ticchettare abbastanza forte, perché sì, e voglio dire, avevo 35-36 anni, per cui insomma io personalmente sono del parere, ecco, che fosse l'età giusta per cominciare a pensarci ad avere un figlio, ed è arrivata Camilla. La mia gravidanza a livello, diciamo, fisiologico è stata molto serena. Io ho avuto 9 mesi di gestazione molto tranquilli, ho avuto un parto naturale, quindi è tutto secondo i crismi, e ero assolutamente felice perché forse avevo coltivato tutta una serie di aspettative che mi avevano portato a vivere una situazione che comunque si era formata o comunque si era costituita nella mia fantasia, quindi quella della casetta di pony, mamma felice con marito felice, cagnolino, gatto e canarino. Voglio dire, io ho vissuto, ho commesso questo grossissimo errore, vittima anche di queste maledette, come le dico io, pubblicità in cui si vedono mamme super, concedetemi il termine, fighe, e tutte a taglia 42, tacco alto 12 centimetri e acconciature perfette, e quindi io mi ero completamente immersa in questa filosofia di vita. Una volta varcata la porta di casa mia dopo i 4 giorni di ospedale, è come se mi fosse caduto un macigno in testa, alla Wile il Coyote, per intenderci. Cerco di ironizzare perché è nella mia indole, e infatti parlo poi di depressione postparto in senso ironico, ma senza trascurare il lato riflessivo di, certo, questa esperienza. Per me è stato terribile. Per fortuna, a differenza sempre di Katiuscia, io ho avuto un grosso entourage familiare che mi è stato molto vicino, però devo dire che ho avuto il coraggio di fare outing, cioè nel senso che anch'io ero assolutamente confusa di queste sensazioni interiori, ma soprattutto la totale indifferenza che io avevo nei confronti di mia figlia, che è terribile per, sì, una madre. Cioè io posso capire le,
ne parliamo più tardi di, sì, questa cosa qua, la approfondiamo, esatto, più tardi, Deborah.
Sì. E quindi niente, okay, per cui ho iniziato la mia maternità nel peggiore dei modi.
No, no, ma
cioè,
quindi praticamente dopo la nascita di tua figlia, praticamente hai avuto il coraggio di parlare con i tuoi familiari e di farti, sì, aiutare, no?
Sì.
E
sì,
come,
sì,
dicevi, no, prima, tu hai avuto un grande entourage. Cosa intendi per grande entourage?
Cioè, grande entourage intendo che, ad esempio, i miei suoceri, dunque mio marito ha una famiglia numerosa, è l'ultimo di 4 figli, per cui loro sono una famiglia bella, di quelle che incarnano un po' il modello antico di quelle famiglie che un po' si vanno a perdere, perché comunque adesso i nuclei familiari sono sempre più piccoli, quindi il figlio unico è abbastanza diffuso. Mia suocera ovviamente è una donna con la D maiuscola, cioè che si è dedicata alla famiglia, quindi alla casa, eccetera eccetera, per cui avendo anche altri 3 nipoti, lei un po' ha preso in mano la situazione, perché comunque io gliel'ho chiesto. Naturalmente non si è tirata indietro, nemmeno mia madre, che lei ancora lavora, però comunque nei momenti liberi ovviamente si è prodigata proprio per starmi vicino e aiutarmi nel migliore dei modi.
Perfetto.
Qui io devo ringraziarli, perché se fossi stata da sola non so che cosa avrei combinato.
Immagino.
Non ci voglio pensare.
Bene, allora a questo punto, mamma in ascolto, siamo arrivati al vostro momento. Fra pochissimo, fra un minuto, potete contattarci se volete in diretta e dire anche la vostra esperienza. Direi che possiamo procedere con uno stacco musicale e ci vediamo fra poco.
In onda.
Questo è il vostro momento, quindi se volete vi posso chiamare. Sì, Silvia Nanni, vorrei fare un intervento sull'importanza dell'outing per la depressione postparto. Vi possiamo chiamare ora? Sì, ci puoi chiamare adesso. Ecco Silvia Nanni, perfetto. Silvia,
pronto?
Eccoci qua. Ciao Silvia.
Ciao.
Eccoci qua, dici tutto.
Allora, sono stati molto interessanti gli interventi. Io sono arrivata a collegarmi tardi, però sapevo che c'era questa trasmissione. Mi aveva avvertito Katiuscia, che conosco.
Ciao Silvia.
Ciao Katy. Ed è veramente importante parlare di queste cose. Io personalmente non ho vissuto la depressione postpartum, però ho delle situazioni familiari particolari, nel senso che ho in famiglia una persona che è malata di mente e mentre ero incinta del mio primo figlio, mia madre ha avuto un ictus ed è diventata invalida, quindi prima di partorire dovevo assolutamente fare, ero diciamo l'unica che poteva seguire mia madre, dovevo assolutamente fare in modo che fosse tutto predisposto per fare in modo che quando avessi avuto il bambino non avessi dovuto veramente correre come una pazza,
certo,
da una parte all'altra e gestire quindi una creatura con tutte le sue necessità e una persona anziana che si trovava in caso di bisogno. Forse proprio questa cosa che dovevo risolvere molto materialmente mi ha tenuto fuori dalla depressione, anche perché ho detto sono in questa situazione, cioè vado addirittura in depressione prepartum,
certo,
con la ginecologa e mi fa, no assolutamente no, cioè detto, attenzione, e quindi forse il fatto di doverlo dire anche addirittura prima è stato terapeutico in qualche modo, forse. E comunque penso che bisogna veramente levarsi la paura di parlarne, la vergogna di provare questi sentimenti nei confronti di queste creature che ci succhiano l'anima.
Guarda, qua hai tutte e due le esperte che fanno sì con la testa che hanno un remore a parlare, capito? Nel senso, remore perché dicono oddio, posso parlare, non posso parlare. Sì, potete tranquillamente, sì, è vero, sono tutte e due che assolutamente, e anche Katiuscia, anzi Katiuscia è una promotrice del parlare, anche se lei di prima persona non l'ha fatto, poi dopo bene, scopriremo sì, perché. Vogliamo però dare un termine proprio per chi non sa l'inglese, l'outing, un po' più italiano, ecco, di questa cosa.
Il farlo sapere, cioè poter dire le proprie emozioni, parlarne.
Esatto,
tra l'altro secondo me è importante una cosa che diceva lei, che forse un po' più motivata, cioè se io ho comunque dei motivi per sentirmi depressa, perché mia mamma sta male, perché mi sono successe delle cose che io valuto concretamente, forse faccio meno fatica a pensare che posso sentirmi depressa. Ma è importante che anche le mamme che non hanno, perché poi la depressione postpartum a volte perché manda così in crisi? Perché non c'è una motivazione, cioè sto male ma non so perché,
certo,
no? Cioè è andato tutto bene, il parto è andato bene, la mia bimba è bellissima ma io non sono felice, quindi è ancora più difficile,
certo,
parlarne, perché mi sento diversa, perché mi sento sbagliata. Però è comunque importante, perché la depressione ha delle basi biologiche e quindi è una malattia e come tale va dichiarata senza vergognarsi, come dico che ho male un ginocchio allo stesso modo.
Perché non ti ho incontrato prima?
Se posso aggiungere una cosa, no? Intorno alla depressione, alla malattia psichiatrica in generale, c'è ancora un certo stigma, per cui si,
certo,
fa fatica,
brava,
a parlarne, ci si vergogna, soprattutto nella fase del postpartum c'è un po' il pensiero collettivo del è un momento in cui dovresti essere solo felice.
Ma tutti, cui, poi tutti te lo dicono,
tutti lo dicono,
porco Giuda, forse è anche quello che addirittura
mamme
si ingonfia ancora di più, perché tutti quanti, tua mamma, tuo marito, le tue amiche,
le colleghe.
Perché, come fai a non essere felice?
Ma ancora di più le mamme al parco sono tutte felici.
È brava,
contente.
Mamma mia.
In realtà se noi andiamo a vedere quella che è anche l'anamnesi medica che noi raccogliamo, se noi andiamo a chiedere, spesso le mamme con depressione postpartum hanno avuto a loro volta mamme o comunque zie, nonne che hanno sofferto di depressione nel postpartum, per cui non è che è un problema che c'è solo adesso, c'è sempre stato, una,
ecco,
volta
vedi,
semplicemente non se ne parlava.
Silvia, vuoi aggiungere qualcos'altro prima che ti saluti?
Appunto, volevo dire che questa necessità di tirare fuori, quindi di fare outing, di tirare fuori il problema, di dirlo, rientra sicuramente in tutti quegli schemi mentali, in quelle gabbie mentali che forse la società ci impone e da cui dobbiamo assolutamente liberare. liberarci.
Sì, sono d'accordo.
Assolutamente dobbiamo fare un lavoro su noi stesse e forse anche fregarcene di quello che possiamo sembrare all'inizio.
Esatto.
Le folli, pazienza, va bene.
Fa niente, esatto, bravissima.
La magica.
E vi saluto e vi abbraccio tutte.
Grazie, grazie
ciao,
mille Silvia,
Silvia
grazie.
Ciao.
Ciao. Quindi Raffaella di Baby Green, le mamme al parco sono sempre perfette, quindi sì, anche lei dice sempre perfette, non si sa come mai sono sempre perfette. Volevo fare una domanda a Monica e Alessandra che lavorano appunto al centro Psiche Donna di Milano. Qual è la procedura, cioè com'è la procedura che viene applicata al centro Psiche Donna di Milano per ogni mamma che si presenta?
Allora, le mamme possono accedere direttamente al nostro centro chiamando la mattina, in caso magari lascio anche qualche indicazione. Noi abbiamo
sì,
un numero di telefono che è lo 02 63 63 33 13. Le mamme possono chiamare la mattina dalle 9 a mezzogiorno, c'è la nostra segretaria che risponde e che fissa le prime visite, quindi loro possono accedere direttamente. La prima visita, per motivi organizzativi nostri, viene sempre effettuata con un medico, per cui con una di noi psichiatre, e poi a seconda di quelle che sono le necessità si ritaglia un intervento, diciamo, ad hoc, come se fosse una sorta di vestito un po' confezionato apposta per la persona a seconda delle sue necessità. Siamo un'equipe di tutte donne, per cui psichiatre e psicologhe, tutte donne, proprio per agevolare, diciamo così, la mamma ad aprirsi,
certo,
ad affrontare le sue problematiche con noi.
Alessandra, tu invece arrivi prima?
No, dopo, perché poi io faccio la presa in carico psicoterapeutica, quindi o individuale oppure di gruppo.
Ok.
E la cosa importante è che le mamme possono accedere anche guardando il sito, noi abbiamo anche un sito, e poi molte mamme vengono anche inviate dagli specialisti.
Diciamolo questo sito qua.
Allora, il sito è www.psichedonna.it.
Ok, voi collaborate anche con il portale depressionepostpartum.it,
sì.
ci tenevo a dirlo perché in realtà è un portale, cioè se il centro Psiche Donna è localizzato sull'area di Milano, il
sì,
portale invece depressionepostpartum.it, ascoltatrici care, amiche mie, è su tutta Italia, per cui andate a vederlo ed è sicuramente, troverete sicuramente qualcosa vicino alla vostra zona. Katiuscia,
sì.
Tu non hai parlato con nessuno, abbiamo detto, no?
No.
Cioè, no.
No,
tu questo outing
scherzando.
Hai fatto in...
Lo faccio 4 anni dopo, io. Meglio tardi che mai.
L'hai fatto perché non hai parlato?
Perché appartenevo a quella schiera di mamme che andava al parco sempre felice, sorridente, ma perché rispecchia molto la mia natura, sono apparentemente forte, quindi come va? Benissimo, grazie, perché non dovrebbe andare bene? E quindi poi in casa, insomma, mi arrangiavo in casa, ecco. A piangere, a disperarmi, non lo dicevo neanche al mio compagno, figurati.
Pensa che roba. Senti, invece a questo punto faccio una domanda a Deborah. Invece tu appunto ne accennavi prima, no? Che cosa provavi per tua figlia?
Il sentimento predominante era proprio l'indifferenza, nel senso che quasi una forma di fastidio, di pensare, mamma mia, adesso cosa faccio con questa specie di bambolotto vivente? Tra l'altro un forte disagio, quindi appunto come dicevano prima le dottoresse, è proprio un forte senso di inadeguatezza e di non sapere proprio che pesci prendere, ma allo stesso tempo, per fortuna, la mia piccola razionalità, che si era concentrata in un angolo remoto della mia testa, mi dettava comunque la consapevolezza di comunque rispettarla, di in qualche modo prendersi cura di questa bambina, che ovviamente si è tramutato in SOSA, mamma e suoceri, ovviamente, perché io non ero proprio in grado.
Ecco, Deborah, quando ci siamo sentite però mi dicevi che nei confronti di tua figlia tu avevi proprio anche una specie di odio, cioè comunque
sì,
dei sentimenti veramente,
diciamo,
contrastanti, cioè, no, anzi
dirlo,
proprio la rifiutavi, cioè comunque
sì.
Parliamo di questa cosa qua, perché purtroppo comunque esiste questa cosa e bisogna parlarne proprio per far capire alle mamme che ci ascoltano, che ascolteranno questa puntata più avanti,
sì,
che, voglio dire, può capitare anche questo, no? Può capitare che tu
sì,
vedi tua figlia e non la ami. no?
Esatto.
Com'è che ti è capitato a te?
Esatto, ma infatti indifferenza è comunque sinonimo di mancanza d'amore, cioè voglio dire provare anche una briciola di sentimento, se lo avessi provato già questa cosa mi avrebbe fatto sentire insomma reattiva o comunque probabilmente avrei reagito in modo diverso. Invece era, come ti ho detto scherzando, se qualcuno mi avesse detto guarda te la prendiamo e te la restituiamo, non so, in età da patente, io nella mia pseudofilia avrei detto di sì. Quindi era proprio una sorta di palla al piede che mi impediva di vivere quella che era stata la mia vita, che amavo tanto. Quindi io adesso non so se è una forma di egoismo o che altro, non saprei proprio come definirlo. Il punto è che il desiderio di avere un bambino c'era forte, la felicità pure, ma poi dopo, quando questo desiderio si tramuta in realtà, per me è stato molto molto faticoso e difficile accettare di essere diventata madre. E la sofferenza forse maggiore è stata proprio quella che per 9 mesi io ero convinta che sarei stata la super mamma, Wonder Woman, casalinga, moglie perfetta, quando invece poi non sono riuscita a fare nessuna delle 3 cose.
Certo.
Per cui è stato veramente una botta molto forte a livello psicologico. E ancora se ci ripenso, insomma, i sentimenti e le emozioni sono molto forti.
Bene.
Però doveva andare così evidentemente, quindi dal dolore comunque mi sono nate delle grosse opportunità di rafforzamento interiore e comunque adesso credo di essere una buona madre per Camilla.
E scopriremo anche più tardi che cosa è successo, insomma, è venuto fuori da questa negatività che poi invece ha portato una cosa bella, e la scopriremo più tardi.
Va bene.
Adesso, arrivati a questo momento, c'è una brevissima pausa musicale e poi passeremo alla seconda parte della puntata. Restate con noi. Siamo su www.mammeradio.it, siamo alla seconda parte della puntata, stiamo parlando di depressione postparto. Per chi si fosse appena sintonizzata, stiamo parlando con la dottoressa Monica Bonfiglio, psichiatra, la dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta, che lavorano tutte e due al Centro Psiche Donna dell'Ospedale Macedonio Melloni di Milano e che collaborano con il portale depressionepostpartum.it. Poi abbiamo anche in studio Katiuscia Bonato, mamma e attrice, e in collegamento Skype abbiamo Deborah Papisca, che è una blogger ma anche una scrittrice. Allora, Katiuscia, a questo punto della tua storia hai iniziato ad intervistare altre mamme, cioè non volevi parlare della te, però volevi far parlare gli altri. Mannaggia.
No, diciamo che da questa solitudine è iniziata una ricerca interiore,
perché,
no?
Perché infatti,
c'era
cosa cercavi?
Una parte di me, come diceva prima Deborah, che restava lucida, forse l'unico neurone che mi era rimasto.
Certo.
E da lì ho iniziato a fare delle ricerche proprio su internet, perché mi rendevo conto che c'era qualcosa che non funzionava, e scoprendo poi che comunque è una cosa, è ancora un tabù e non è codificata, soprattutto qui in Italia, a differenza
certo.
che all'estero, dove rientra nei manuali.
Certo.
Come tante altre cose. Ok, quindi ho iniziato poi al parco a fare queste domande, no? Un po' così, senti, ma te come va? No? Cose molto così tranquille, buttate lì, no? E ovviamente le risposte erano sempre le stesse. Bene, perché? No, così per sapere, no, perché sai, io sono un po' stanca. E iniziavo a buttarli queste cose e vedevo questo rimando, cioè la faccia che cambiava, iniziavano a dirmi, beh sì, in effetti anch'io. E insomma, da qui iniziò a scoprire che quello che io sentivo era
certo.
una banalità pazzesca, cioè era comunissimo,
certo,
banalità nel senso ironico
certo.
del termine,
certo.
era una cosa comunissima.
Allora, pian piano ho iniziato intanto a scrivere, perché era l'unico modo che avevo di sfogarmi, perché essendo una persona molto forte e dinamica, non riuscivo a parlare di queste cose.
Certo.
Quindi la mia ricerca, cioè buttavo su carta quello che io sentivo. Intervistando queste donne iniziavo a capire che anche per loro era così, almeno per molte di loro le sensazioni erano come le mie. In più facevo queste ricerche su internet, ho iniziato a mettere assieme le cose e da tutto questo collage, diciamo, è uscito poi uno spettacolo teatrale che si chiama appunto L'ho uscito io.
Ok. Allora, dunque, a questo punto, dunque, chiamo questa persona che ci sta chiamando e voleva appunto dirci qualcosa in linea. Maria, ci sei?
Ci sono.
Sei con noi, sei in diretta radio.
Ah.
Ciao Maria.
No, ci volevo solo dire che ho visto lo spettacolo di Katiuscia, che
pensa,
con voi, e mi è piaciuto moltissimo e avevo veramente piacere di dirle che secondo me è molto importante quando una persona attraverso il suo mestiere riesce a parlare di sé agli altri e a regalare un po' di verità della propria vita, perché poi alla fine si parla tanto sui giornali, televisione, eccetera eccetera, ma trovare una persona dal vero che ti racconta qualcosa di personale è molto bello, quindi volevo solo dire questo.
Ah, benissimo, grazie mille Maria.
Grazie.
Alla prossima allora.
Grazie a voi.
Ciao. Ecco, ti stavo facendo una domanda, Alessandra. Come viene seguita una mamma nel centro psichedonna? Nel senso che prima avevi detto che ci sono sia dei gruppi, ma anche individualmente. Come si fa a capire una e l'altra?
Allora, la valutazione viene fatta un po' insieme allo psichiatra, quindi c'è una prima visita psichiatrica con Monica o con le altre colleghe. Visita psichiatrica non perché pensiamo di stigmatizzare o di... psichiatrica perché noi non sappiamo chi ci troviamo di fronte, quindi può essere anche una paziente molto grave, quindi è ovvio che la prima visita debba essere fatta da un medico. Poi ci sono altre pazienti che magari non necessitano di essere seguite a livello psichiatrico, ma fanno poi dei colloqui invece psicologici, che possono essere individuali o di gruppo a seconda anche delle esigenze della mamma. Molte mamme non sono in grado di lavorare in gruppo perché comunque è più difficile confrontarsi, quindi a seconda delle caratteristiche della mamma noi facciamo appunto, costruiamo il vestito che diceva Monica.
Benissimo. Tu invece hai chiesto subito aiuto e come dicevi prima l'hai trovato in tua madre, tua suocera, tuo marito, ma mi hai anche raccontato che sebbene tu avessi delle persone vicine, comunque il tuo malessere è durato un anno. Perché?
Sì, ma perché comunque io la depressione postparto la considero una malattia vera e propria, per cui anche se tu hai intorno una grossa squadra di persone che ti danno una mano, finché non superi o quantomeno curi quello che è un tuo problema interiore, io penso che anche avere Obama di fianco che ti dice stai tranquilla, cioè voglio dire, è una cosa proprio che deve partire assolutamente da te. Io ovviamente non sono ricorsa all'uso di psicofarmaci perché ho ritenuto opportuno essere ad un livello di depressione gestibile, nel senso.
Cioè ti sei fatta un'auto anamnesi.
Segni di squilibrio. Sì, esatto. Sì. Mi sono fatta questa autoanalisi, sono ricorsa un po' alla pratica dello yoga, ho cercato un attimo di ritagliare degli spazi per me per riossigenare comunque la mente e quindi piano piano con estrema fatica, costanza e per fortuna tenacia mia, perché per carattere sono per fortuna fatta così e ce l'ho fatta con tanta fatica. Probabilmente sarei dovuta, adesso con il senno di poi spesso penso se era il caso di andare da una psicologa, ma avevo questo senso di fallimento del non essere riuscita a crescere mia figlia da sola, era talmente forte che perlomeno cercare di farcela da sola su quest'altro fronte me lo dovevo concedere, ecco. E per cui però alla fine la battaglia è durata un anno e forse qualche mese in più, però diciamo un anno in tutto.
Senti, io aggiungo la mia personale esperienza perché vabbè, anch'io purtroppo sono passata dalla depressione postpartum dopo un mese, bandiera bianca, sono andata anch'io donna forte, donna manager, donna che ha avuto una mamma che è stata una donna forte, la nonna molto forte, per cui insomma avere questi due, avere fra l'altro poi le mamme e le nonne molto forti ti porta a dire che caspita, io devo farcela per forza qua, no?
Più. O magari le nonne che ti dicono io ne ho avuti 5,
bravissima,
non
no, non solo, mia nonna ne ha avuti 5, ne ha persi 2 in guerra, quindi ha visto la morte di 2 figli, ha portato avanti una casa perché il marito era malato, quindi ha portato avanti una casa da sola, super nonna,
non
direi, non ce n'è. Però quello che volevo dire rispetto alla tua esperienza, la mia invece è stata diversa, nel senso che a parte che sono andata come te a chiedere aiuto, però sono andata dagli specialisti, perché sono andata al consultorio pediatrico o familiare di zona, per cui laddove praticamente non esistano delle strutture possiamo dire di iniziare ad andare nei consultori pediatrici e familiari, mi confermate?
Assolutamente,
assolutamente sì. Per poter parlare con qualcuno, perché lì sicuramente si troverà A, un'ostetrica, B, una psicologa proprio della ASL. Allora cosa succede? Che io per la mia esperienza personale posso dire che in realtà la cosa si è poi sviluppata in 10 incontri, di cui 5 individuali e altri 5 con mio marito, e che praticamente siamo riusciti ad uscirne. Forse ecco quello che volevo dire rispetto alla tua esperienza, Deborah, è che chi poi fa il passaggio di andare da una persona specialista ha magari la possibilità, però ditemi voi esperte, di ridurre i tempi,
certo,
sì. Di rielaborazione di questa cosa, sì. E di uscire da questo tunnel, no? Piuttosto che andare avanti per un anno, che va bene, cioè va bene uscirne da soli, però insomma se si riesce a fare un po' più in fretta,
ma
no?
È più difficile, poi anche più rischioso, perché la patologia può diventare più grave dopo tempo, quindi
no, scusami,
il fatto di sottovalutarla e di portarla avanti può portare a una depressione più grave della depressione.
Quindi potrebbe essere che il fatto di farsi a un'autoanalisi non ci si renda conto veramente di che stadio si è, e magari può diventare anche più grave,
certo,
tu dici.
E poi un rischio sulla relazione col bambino.
Ecco.
Perché
ecco,
alla fine se io sto male e non curo il mio bambino, perché sto male, non lo guardo in faccia mentre gli do il latte,
Non gli sorrido,
questo poi può portare veramente a un disturbo della relazione mamma-bambino.
Ecco. Quindi era solo per dire, Deborah, non che tu hai sbagliato, ma era solo per dire alle nostre ascoltatrici, invece di andare a parlare, cioè abbiamo detto quanto è importante parlarne, tu ne hai parlato con i tuoi familiari, però è giusto che dopo un tot di tempo, cioè se uno vede che dopo un mese, 2 mesi non risolve la cosa, che vada da uno specialista, perché è importante, ecco, come cosa, perché poi dopo si può protrarre più del tempo che magari potevi risolverlo,
sì,
prima, ecco, hai capito? Scusami,
sì,
se non è per te.
No, ma ci mancherebbe, guarda, aggiungo solo brevemente, ecco, una cosa. In effetti, ecco, quando io riporto la mia esperienza, evidenzio molto il fatto di spingere, diciamo, le donne che si possono trovare, ecco, nella situazione di depressione postparto, al dialogo. Quindi il dialogo con chi, insomma, possa darne una mano, se non ci sono, ecco, i parenti di mezzo, una psichiatra o una psicologa, quindi chiunque, ecco, possa essere utile. Ovviamente dall'altro lato, come dici giustamente tu, rappresento un esempio relativo, nel senso che, ecco, un'esperienza assolutamente individuale in cui, come ti dicevo adesso, a pensarci probabilmente avrei fatto meglio a un consulto con una psicologa, ecco. Però poi è andata così, si vede.
Senti, prendo te come esempio per generalizzare, ma non è quello che abbiamo più volte detto, che in realtà in questi casi bisogna assolutamente essere individualisti, appunto, nella cura, e proprio nella, sì, precisione delle cose. Però chiedo a questo punto, prendo la palla al balzo per questa tua esperienza, e chiedo il parere sia di Monica che di Alessandra rispetto a, in un caso tipo questo, che appunto lei è uscita da questa depressione da sola, c'è la possibilità eventualmente di fare un percorso comunque post depressione oppure no? Scusate se mi, però mi viene
questa domanda,
perché nel senso,
se a distanza di anni
abbiamo parlato di attaccamento, no? Un po' di 2 settimane fa abbiamo parlato della teoria di Bowlby, no? Dell'attaccamento, sì, e della relazione madre-bimbo, no? E si sa praticamente che il primo legame è del primo primo anno, ma che poi si può attraverso la Adult Attachment Interview capire qual è la nostra relazione con i nostri genitori, che abbiamo avuto con i nostri genitori, e quella che possiamo avere con i nostri figli, no? Per poter migliorare il rapporto, la nostra relazione madre-bimbo. Tu lo sapevi, Deborah, di questa teoria fantastica?
Sì, lo conoscevo, non adesso nei dettagli, però ne avevo sentito parlare.
È una teoria fantastica questa, ne abbiamo parlato 2 settimane fa, se vuoi puoi anche andare ad ascoltare la puntata, che è veramente eccezionale.
Volentieri.
Sì, io
do la parola,
era bellissimo.
Do la parola alla nostra Monica.
Allora, noi come trattamento, diciamo così, della depressione postpartum di solito seguiamo fino ai 2 anni di vita del bambino, perché per quanto riguarda un po' la difficoltà proprio a livello clinica e sintomatologica, trattiamo soprattutto questa fase, diciamo così, del postpartum. È anche vero che se una mamma anche a distanza di tempo riconosce che magari la depressione è passata, però ci sono delle difficoltà nella relazione col suo bambino, nulla le vieta poi di mettersi in un percorso psicologico. La motivazione è importante che parta da lei,
chiaro,
ancora di più se vuole avere altri bambini, perché poi questa ovviamente
Alessandra,
chi ha avuto la depressione postpartum è più a rischio in una seconda gravidanza di riaverla.
Ah, pensa,
c'è una
questa
vulnerabilità
maggiore.
Certo.
Non lo sapevo. Benissimo, piccolo stacco per raccontarvi una curiosità e poi torneremo a parlare di depressione postpartum. A fra poco.
Mamme in radio, curiosità.
Lo sapevate che gli studi sulla depressione postparto indicano che gli effetti a lungo termine comportano la cronicizzazione del disturbo, l'impoverimento della relazione fra madre e bimbo e l'aumento di conflittualità fra i genitori? Siamo sempre qua su www.mammeradio.it. Monica, ti faccio questa domanda subito, perché sì, ne abbiamo accennato prima, ma vogliamo parlare dei pensieri brutti?
Sì.
Parliamo, va.
Allora.
Dei pensieri prima che, no? Prima delle disgrazie.
Allora, i pensieri brutti, soprattutto verso il bambino, sono molto più frequenti di quanto non si pensi, di quanto anche le mamme stesse tante volte non vogliono ammetterlo. Una cosa che ci teniamo
grazie,
a precisare.
Scusami, No, perché è vero, dai.
Non siamo mostri.
Non si ha il coraggio di dirlo.
E soprattutto pensare non vuol dire agire, per cui
No, anche questo, cioè nel senso, uno lo pensa, dice ecco, l'ho pensato
e
non è detto che lo faccia.
Assolutamente, soprattutto parlarne con gli altri aiuta ad allontanarsi anche, diciamo così, dalla possibilità di mettere in atto un qualsiasi comportamento negativo, perché comunque già riuscire a parlarne vuol dire riuscire ad accettare che nella propria maternità non sia tutto bello, facile, come tante volte ci vogliono far credere, ma accettiamo anche un po', diciamo, il lato più negativo, no?
Certo.
Più di fatica, più di sofferenza che la maternità può portare con sé, ed è soprattutto un po' dall'integrazione di questi due aspetti che poi nasce il benessere, per cui anche la possibilità di poterne parlare è molto importante.
Assolutamente.
Alessandra?
Posso aggiungere
sì,
una cosa?
Sì, assolutamente.
Non per spaventare, ma proprio per normalizzare.
Sì.
Io sto facendo una ricerca sulla, non solo sulla patologia in gravidanza nel postparto, ma anche con un campione di confronto di mamme che hanno ucciso i loro bambini.
Ok.
Io quello che volevo dire, perché sui giornali passa sempre in maniera sbagliata, è
sì,
che per depressione postparto non si uccide. Il problema è quando una patologia viene trascurata e diventa qualcosa di molto più grave. Quindi pensare di far del male al bambino in realtà è una cosa che mi spaventa e quindi mi tutela dal compiere quest'atto. Chi lo fa non lo pensa, cioè è una patologia grave dove ci sono dei deliri, delle allucinazioni. Non è che io mi sveglio una mattina e decido che quel
di
bambino
ammazzare
non lo voglio.
Il bambino,
quindi
certo,
questa è una cosa importante, perché dico fare prevenzione e la patologia riconoscerla dall'inizio, perché se non viene riconosciuta, non viene trattata, quando è una patologia grave, ovviamente con dei fattori di rischio molto importanti, può diventare poi un rischio se si trascura, però non si uccide per depressione postpartum.
Oh, e qua comunque io volevo dare un sassolino della mia esperienza. A 4 mesi e mezzo ho pensato realmente di poter assolutamente perdonare la Franzoni, e questo per farvi capire che in realtà quando si è lì in un momento c'è proprio, i pensieri negativi possono assolutamente venire fuori, e quando mi è venuto questo pensiero ho detto: oddio, io che pensavo prima di avere un figlio, uccidetela, flagellatela, una cosa del genere, no, in realtà ti possono venire proprio delle delle emozioni talmente forti che tu dici: ok, adesso è il momento di lasciare il bambino sulla sdraietta un attimo, di cambiare stanza, di andare dall'altra parte, prendersi i propri minuti di autocontrollo e poi di ritornare a fare la mamma.
E quando è possibile magari anche non stare sole in questi momenti in cui ci si sente magari
di
più
uscire,
in ansia, più spaventate.
Poi ovviamente di uscire. Lo dico perché purtroppo noi, mio figlio è nato d'inverno, per cui è ancora più no? Dicono anche, ecco, le nostre esperte fanno sì con la testa che effettivamente durante l'inverno mi sembra che ci sia un'incidenza maggiore, no? Le statistiche dicono anche questo. Per
anche
cui,
il mio è nato d'inverno.
Perché purtroppo sono, insomma, non hai la possibilità di uscire, non hai la possibilità di fare una passeggiata all'aria aperta perché magari piove, fa freddo. Insomma,
sì, poi pensa se sei da solo e non puoi neanche dire vado via due minuti,
diventa
non
ancora
che lo lasci
più
in casa ed esci.
Esatto, diventa ancora difficile, no? Ok, allora a questo punto ci fermiamo un attimo per continuare ancora la nostra diretta sulla depressione postpartum ed è il vostro momento. Fra pochissimo pausa musicale, poi possiamo parlare con voi. Siamo sempre in diretta con la dottoressa Monica Bonfiglio, psichiatra, la dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta, che lavorano al centro Psiche Donna di Milano e che collaborano con il portale depressionepostpartum.it. Poi con noi qua in studio c'è anche Catiuscia Bonato, mamma e attrice, e poi in collegamento Skype c'è sempre Deborah Papisca, blogger e scrittrice. Allora, Alessandra, quali sono i centri attivi in tutta Italia?
Allora, grazie al progetto Onda, finalmente in Italia ci sono più centri attivi, perché prima eravamo solo noi e quindi era difficile per noi poter gestire con i ritmi che noi abbiamo. Noi vediamo le mamme almeno una volta a settimana, quindi
certo,
era impossibile. Adesso ci sono 6 centri, quindi c'è un centro ad Ancona, un centro a Catania, uno, beh, il nostro a Milano, uno a Napoli, uno a Pisa e uno a Torino.
Oh,
quindi comunque sul
finalmente
territorio ci sono più possibilità per le mamme.
E questi centri li si può vedere sul portale, sul sito www.depressionepostpartum.it. Ok, Monica, quando è necessaria? Tu prima elencavi praticamente i vari stadi, ecco. Quando è necessaria la somministrazione di psicofarmaci?
È necessaria nel momento in cui si vede che il grado di depressione e tutti i sintomi che può portare con sé, per cui l'insonnia, l'irritabilità, il nervosismo, eccetera, diventano molto gravi e invalidanti. Per cui nel momento in cui si vede che comunque il pianto, l'insonnia, i pensieri negativi compromettono un po' la quotidianità, per cui lo stare bene durante la giornata, lo stare bene in relazione con le altre persone, in quel caso si consiglia anche l'assunzione di una terapia farmacologica.
Ok, sappiamo appunto che però l'uso degli psicofarmaci non è abbinabile all'allattamento al seno, oppure no? Dimmi questa
allora,
cosa.
In realtà non sempre, cioè, se partiva dal presupposto che gli psicofarmaci in gravidanza e in allattamento non si potessero prendere in senso assoluto, in realtà non è così, perché ci sono anche degli psicofarmaci che sono assolutamente compatibili con la gravidanza
e con l'allattamento,
e alcuni anche con l'allattamento.
Okay.
Per cui si possono tranquillamente abbinare allattamento al seno, assunzione di alcuni psicofarmaci. farmaci. Ovviamente è importante rivolgersi a uno specialista proprio anche per sapere quali sono i farmaci più sicuri durante l'allattamento.
Okay.
Però se la patologia è molto grave e richiede comunque l'uso di psicofarmaci che non sono compatibili con l'allattamento, noi di solito suggeriamo piuttosto di sospendere l'allattamento al seno che di non curarsi, perché comunque è vero che adesso l'allattamento al seno è tornato molto in voga, per cui per tutti i benefici a livello comunque biologico, nutrizionale e anche di legame per il bambino è indiscusso che sia molto importante. Però una cosa che ci teniamo a sottolineare: è molto più importante una mamma che stia bene, che possa occuparsi con gioia del suo bambino, piuttosto che magari accanirsi sull'idea del lo devo allattare io a tutti i costi perché sennò non sono una brava mamma, però stare malissimo e poi non riuscire a viversi bene alla maternità.
Ecco, invece nel caso in cui appunto non si potesse, cioè si utilizzassero degli psicofarmaci che non sono abbinabili all'allattamento del seno, la mamma che cosa consigliate voi alle mamme, cioè che invece vuole comunque continuare ad allattare?
E lì si cercano insieme di valutare un po' i rischi e i benefici, cioè nel momento in cui la patologia è molto grave e comunque rischia anche proprio di compromettere la salute della mamma e poi la buona relazione col bambino, ecco, su questo punto un po' tendiamo ad insistere, anche perché appunto come dicevo poco fa è meglio che la mamma stia bene, si occupi con gioia del suo bambino, piuttosto che non offre comunque più vantaggi l'allattamento al seno se poi la mamma non sta bene, non riesce nell'arco della giornata a occuparsi con serenità del suo bambino.
Ok, comunque si può dire che se una vuole comunque continuare ad allattare può, intanto che prende gli psicofarmaci, tirarsi il latte da sola.
Assolutamente,
può tirarsi, perché comunque esistono questa possibilità,
allora,
cioè la possibilità di tirarsi via il latte durante l'utilizzo dei psicofarmaci, e laddove poi non fa più uso dei psicofarmaci può ricominciare ad allattare il proprio figlio.
Assolutamente, ci sono degli psicofarmaci che si possono prendere tranquillamente anche se la mamma sta allattando, ci sono degli altri per cui magari è consigliabile, per essere proprio tranquilla al 200%, abbinare un allattamento al seno anche un allattamento misto,
certo.
Per cui poco dopo l'assunzione dello psicofarmaco la mamma può o dare al latte artificiale o dare quello che si è tirata durante la giornata,
okay.
E poi durante magari la giornata attaccare normalmente il suo bambino al seno, per cui non è detto che uso di psicofarmaci uguale per forza sospensione dell'allattamento.
Fantastico.
Anche lì va un po' valutato da caso a caso.
Perfetto, grazie. A questo punto siamo arrivati a svelare un mistero. Dunque, intanto Katiuscia ha già preannunciato che dopo le interviste, dopo tutte queste interviste, è nato questo famoso, perché ormai è famoso perché tutte quante hanno chiamato.
speriamo.
Questo spettacolo,
sì.
Spettacolo che si chiama L'ho uscito io.
Sì.
Ok. Kati, puoi elencare gli appuntamenti, perché è un tour italiano.
Guarda,
mi sembra,
sì,
cioè è diventato...
sono stata da poco in Toscana, adesso sono appena rientrata dal Veneto. Una cosa bella che è nata, anche poi sono andata a cercare le persone, insomma sono entrata in contatto anch'io con il portale Onda e con due persone molto speciali, Valentina e Giulia, con cui ho fatto una bellissima chiacchierata, e è nata una collaborazione informale, diciamo. Quindi sul portale di Onda, nella parte eventi consigliati,
sì,
vengono elencate le date in cui è possibile vedere lo spettacolo.
Ah, bene, perfetto.
Sì, è una cosa molto bella.
Sul portale Onda.
Esattamente.
Okay,
c'è la locandina, lo spettacolo, le date.
Ho visto che c'è anche un'intervista su di te al sito depressionepostpartum.it, lo sapevi tu?
Sì.
Bene.
E poi online c'è anche un'intervista che mi ha fatto il Gazzettino, dove si parla anche di Onda.
Ok, puoi elencare i prossimi appuntamenti oppure non ti sei portata l'agenda?
Esattamente, li trovate lì.
Ok, va bene. Deborah, sei sempre con noi, vero?
Sono con voi.
Perfetto. Tu invece sei diventata, cioè da questa esperienza, sei inizialmente diventata blogger, però poi vorrei che tu raccontassi questa situazione negativa e poi è diventato
una grossa opportunità.
Che cosa è successo? Cosa è successo?
L'opportunità di realizzare il mio desiderio che coltivo ormai ormai da oltre 20 anni, cioè quello di vedere pubblicato un mio libro, un mio romanzo.
Ma dai!
E ti giuro.
Racconta.
E niente, io avevo aperto questo blog così, per gioco, tra l'altro avendo la passione per la lettura e di conseguenza la scrittura, mi cimentavo, ecco, in post dedicati alla maternità, qualche accenno sulla depressione postparto, eccetera, eccetera, finché un giorno mi ha contattato un giornalista di Grazia chiedendomi se volessi essere ospite del loro blog per una settimana. Ovviamente io ho accettato di buon grado, con grosso entusiasmo, e è uscito un piccolo trafiletto sul giornale, sulla rivista Grazia, dove mi presentava così a fine, e alla fine diceva che io avevo due romanzi in cantiere. Tempo 10-15 giorni credo, mi ha contattata una casa editrice, tra l'altro tra le mie preferite.
Ma pensa.
Sì, erano interessate. Ho mandato il manoscritto che riguardava appunto la storia della mia maternità, perché io nel frattempo avevo vomitato, proprio nel vero senso della parola, nero su bianco, tutta la mia storia, con trama assolutamente ironica, però ripeto, con spunti riflessivi, diciamo, di una certa sostanza.
Sì.
E da lì me l'hanno pubblicato.
Ma quando uscirà questo tuo libro?
Dunque, il libro uscirà il 10 maggio, quindi in concomitanza con la festa della mamma.
Pensa.
Si intitolerà "Di materno avevo solo il latte",
ecco.
Quindi la dice tutta sulla mia situazione del primo anno.
Ecco.
E l'editore è Dalai Editore, quindi insomma è stata veramente un'esperienza molto, molto bella e profonda.
Bene.
Spero sia uno strumento di valore anche questo libro, che aiuti un po' le mamme a riderci anche sopra, se vogliamo, perché
certo,
credo che l'ironia sia un ottimo strumento per affrontare anche le situazioni più critiche.
Sì, sono d'accordo. A questo punto è il momento della rubrica Buona Sapersi, ma rimani con noi,
sì,
Deborah, per i saluti finali, ok?
Sì, volentieri.
A fra poco, ciao.
Ciao.
Mamme Radio, buono a sapersi.
Eccoci alla nostra rubrica delle cose burocratiche, pratiche e utili, e siamo in collegamento telefonico con la dottoressa Francesca Merzagora, presidente dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, ONDA. Ecco, ci sente? Ci sente, dottoressa? Sì?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Perfetto. Dottoressa Merzagora, può spiegare alle nostre ascoltatrici quando e perché nasce ONDA?
Sì, il nostro osservatorio nasce nel 2005 con l'intento di studiare tutte le problematiche di salute femminile dalla nascita fino alla senescenza, promuovendo quella che si definisce una cultura della salute di genere, cioè un'attenzione specifica alla salute delle donne.
Perfetto. Quali informazioni è possibile trovare sul vostro portale?
Sì, il nostro portale, che è www.ondaosservatorio.it, raccoglie tutte le informazioni cliniche, scientifiche, di sensibilizzazione su tutte le patologie, quindi patologie cardiovascolari, l'oncologia, problematiche legate alla gravidanza, problematiche legate alla menopausa, osteoporosi, eccetera.
Ecco, il sito depressionepostpartum.it, di cui abbiamo parlato più volte durante tutta la diretta che abbiamo appena fatto, è un progetto di ONDA. Ci racconta com'è nato?
Sì, questo progetto è nato dalla considerazione che la depressione nel periodo perinatale è una problematica molto comune nelle donne italiane e che quindi è necessario affiancare questa popolazione femminile così vasta che soffre di questa problematica, cercando di far emergere la stessa problematica e far sì che le donne possano condividere le loro ansie, la loro depressione, i loro problemi. Quindi è un sito dove da un lato ci sono materiali informativi, degli esperti che rispondono, un forum online eccetera, e dall'altro c'è la possibilità anche appunto per le donne di parlarsi tra di loro e di condividere, ecco. La condivisione riteniamo sia un'arma importantissima, no?
Assolutamente.
Per affrontare questo problema.
Assolutamente, guardi, la radio è nata proprio per questo. All'interno del sito esiste la sezione Trova Aiuto, dove è possibile individuare i centri di eccellenza promotori del progetto, altri centri e anche associazioni a sostegno di questo progetto.
Sì, certo.
Ci spiega?
Allora, l'obiettivo è proprio quello di fornire alle donne l'indicazione di quelli che sono i centri deputati alla cura della depressione in gravidanza e postpartum, quindi indicando i centri di eccellenza, ma stiamo veramente creando una rete, per cui siamo partiti con 6 centri, ma già se ne sono aggiunti altri, e all'interno di questi centri gira del materiale comune realizzato dall'osservatorio, delle linee guida che vengono seguite, e quindi le donne si sentono più appoggiate, ecco, in questo periodo. Questo è l'obiettivo principale.
Bene, e con quale modalità le donne in difficoltà possono rivolgersi a queste strutture?
Ci sono tutti gli indirizzi dei responsabili, dei referenti, di conseguenza indirizzi mail e indirizzi telefonici, per cui le donne possono tranquillamente, a seconda di dove abitano, diciamo, afferire all'uno o all'altro centro.
Bene, grazie Francesca, soprattutto per la disponibilità e per l'impegno che
grazie
ha in questo suo, e spero di averla ancora ospite in diretta radio.
Molto volentieri. Buon
bene
lavoro, buona
grazie
giornata.
Altrettanto, arrivederci. Ecco, un minuto musicale e ritorneremo con voi. A fra poco.
Mamme Radio, la prossima!
Ci ritroveremo il 26 aprile, sempre dalle 10 alle 11 su mammeradio.it per parlare di reinventarsi sul web con la blogger Bismam 2.0 e la cofondatrice di Fattore Mamma. Ringrazio quindi le nostre ospiti di oggi, in studio con me la dottoressa Monica Bonfiglio, psichiatra.
Buona giornata a tutti, grazie.
La dottoressa Alessandra Bramante, psicoterapeuta.
Ciao Elena, ciao a tutte, grazie.
Tutte e due collaboratrici del portale depressionepostpartum.it e del Centro Psiche Donna di Milano. Katiuscia Bonato, mamma e attrice.
Ciao Elena, ciao a tutti, grazie.
Deborah Papisca, blogger e autrice del libro Di materno avevo solo il latte.
Grazie Elena, è stato bello, buona giornata a tutti.
La presidente di Onda, e poi ringrazio Valentina e Giulia che hanno collaborato alla riuscita di questa puntata. Grazie a tutte.
Mamme in Radio, la radio di tutte le mamme, ti aspetta ogni martedì dalle 10 alle 11 per parlare di te, di noi, tra noi.